Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Adesso invece andiamo in Italia. Il Senato ieri ha dato il via libera al processo nei confronti di Matteo Salvini. L'ex ministro degli interni dovrà quindi rispondere all'accusa di sequestro per i 131 migranti bloccati a luglio dell'anno scorso per 4 giorni sulla nave militare prima di poter sbarcare ad Augusta.
Si chiude così una partita che secondo alcuni aveva un finale già scritto, secondo altri che fanno invece riferimento a un caso analogo, quello della nave Diciotti, no. Ho fatto il mio dovere, la difesa dei confini nazionali è un dovere sacro, ha dichiarato proprio Matteo Salvini a Palazzo Madama, e noi come detto andiamo a Roma, proviamo a tornare a Roma per fare il punto con il direttore del quotidiano Il Dubbio, il nostro esperto di politica italiana Carlo Fusi. Ciao Carlo, ben ritrovato, anzi buona serata per te, notte?
Sì, qui è notte, buongiorno a voi quindi.
Questi secondi di sospensione.
Mamma santa Carlo, ci mancava soltanto
ci quello. Ci sei, finalmente ci sei, ti abbiamo trovato e ti buttiamo subito nel merito della questione, perché appunto dicevamo il caso Gregoretti, un anno fa l'Aula aveva votato no al processo per un caso simile, quello della nave Diciotti. Insomma, in 12 mesi le fortune di Salvini si sono rovesciate. Come è andata ieri in Aula?
In aula, come avete detto voi, la maggioranza, cioè PD, 5 Stelle e Liberi Uguali, hanno votato per acconsentire alla richiesta del Tribunale dei Ministri di processare Salvini per reato di sequestro di persona, appunto riguardante la nave Gregoretti. Salvini quindi adesso andrà sotto processo. È una situazione abbastanza complicata, come sempre quando si mischia giustizia e politica in Italia, perché bisogna ricordare che la procura di Catania aveva archiviato le accuse nei confronti di Salvini e invece il Tribunale dei Ministri, sempre di Catania, le ha riaperte. Adesso di nuovo questo fascicolo finisce di fronte alla procura, che dovrà poi stabilire il giudice per le udienze preliminari che dovrà esaminare la questione. Insomma, comunque è una questione che andrà avanti per parecchio. Salvini, nel caso in cui dovesse essere riconosciuto colpevole anche solo in primo grado, rischia sulla base della legge Severino di non poter dire la decadenza dal Senato e l'incandidabilità, quindi insomma c'è un rischio rilevante, anche se ripeto i tempi della giustizia italiana non sono esattamente celeri. Nel frattempo però lo scontro tra maggioranza e opposizione proprio sulla questione immigrazione si è fatto molto forte, è cresciuto, anche perché, come avete giustamente ricordato, un anno fa in un caso analogo Salvini fu salvato, anzi addirittura Conte, i ministri Toninelli, Di Maio si autodenunciarono, stavolta invece hanno votato a favore del processo dell'ex alleato.
Tra l'altro nella circostanza, se non ricordo male, il Movimento 5 Stelle lasciò la decisione finale alla piattaforma, cioè agli iscritti alla piattaforma, la decisione sulla posizione che avrebbe preso il Movimento in aula. Quindi ti chiedo in questo senso come abbia giustificato la presa di posizione che ha, come dire, scavalcato quella che è stata la volontà popolare. E poi ti chiediamo, questa è una decisione che rappresenta un passo verso il tramonto politico per il leader della Lega, o viceversa Salvini, un po' come l'araba Fenice, riuscirà anche in questo caso a risorgere dalle proprie ceneri, ribaltando anche, sfruttando magari proprio questa situazione a proprio vantaggio?
Beh, parto da questa seconda considerazione, che è quella politicamente più significativa. Allora, Salvini, che nel frattempo ha mantenuto percentuali molto alte del 30% anche dopo la sconfitta o comunque la mancata vittoria in Emilia Romagna, nelle elezioni regionali in Emilia Romagna, ritiene che proprio questa vicenda, per la quale lui ha chiesto di essere processato, ha chiesto anche alla Lega di votare a favore del processo, del via libera nei confronti della richiesta giudiziaria, lui ritiene di giocarsi la partita nei confronti dell'opinione pubblica, che rimane a suo avviso schierata dalla sua parte contro l'immigrazione, a favore clandestina, naturalmente a favore della strategia dei porti chiusi, della faccia feroce verso i migranti, e quindi lui ritiene che eventualmente dovesse finire in un aula del tribunale, tutto questo aumenterebbe diciamo il suo bottino elettorale, la sua performance, i suoi consensi, invece che diminuirli. È una scommessa un po' rischiosa, non a caso l'ex ministro Buongiorno Giulia Buongiorno, che è un famosissimo avvocato, aveva suggerito a Salvini, e lo ha fatto anche in aula mercoledì, un atteggiamento un po' più prudente, di non sfidare così platealmente i giudici, che insomma non sempre poi possono riconoscere le ragioni dell'uno per l'altro e possono anche dare un verdetto che è contrario alle aspettative di chi è sottoposto al loro giudizio. Ma Salvini, che è un uomo irruente, con un carattere che non accetta compromessi, ha deciso comunque di giocare questa partita, convinto appunto che gli italiani saranno dalla sua parte, l'ha detto in modo molto chiaro. Quanto al voto dei 5 Stelle, che è forse la cosa più clamorosa, perché hanno proprio cambiato completamente opinione, beh, qui la risposta dei 5 Stelle è che, mentre nel primo caso, nel caso della 18, la decisione di non far sbarcare i migranti fu una decisione presa collegialmente da tutti i ministri, a partire dal Presidente del Consiglio, stavolta invece Salvini avrebbe agito di propria iniziativa, non concordando l'atteggiamento da avere nei confronti della Gregotti e dei migranti che stavano su quella nave, con gli altri ministri e col Presidente del Consiglio, e quindi avrebbe fatto tutto da solo, non avrebbe perseguito un interesse di Stato. Questa poi è l'accusa nei confronti dell'ex ministro degli interni. Peraltro Salvini contesta ovviamente questa ricostruzione, dicendo che lui non poteva agire da solo, che non potevano gli altri ministri, soprattutto il Presidente del Consiglio, sono correi di questa sua decisione, e quindi queste carte presenterà poi in tribunale, laddove dovesse arrivare il momento del confronto in aula giudiziaria.
Intanto noi ricordiamo a chi è in ascolto questa mattina che siamo in collegamento con Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, col quale parliamo a Roma questa mattina. E dal caso Gregoretti invece passiamo ad uno scontro che è in atto, ovvero quello tra il segretario di Italia Viva Matteo Renzi e il premier Conte sulla prescrizione, ancora in corso tra l'altro il Consiglio dei Ministri, proprio che deciderà o meno, insomma staremo a vedere nelle prossime ore quali saranno le prossime mosse sulla riforma della giustizia. A che punto siamo, Carlo?
Ma la questione è veramente molto complicata, sta facendo fibrillare il governo, e i rischi di una crisi di governo sono si rinforzano in queste ore, e peraltro questa vicenda appunto ha messo in sordina, ha nascosto la questione Salvini, perché il contrasto tra Italia Viva e il resto della maggioranza sulla giustizia, e in particolare sulla prescrizione, cioè sulla cancellazione della possibilità che i processi si estinguano dopo anni e anni in cui non è arrivato un verdetto, una norma fortemente voluta dai 5 Stelle, dal Ministro della Giustizia Bonafede, bene, questa norma è diventata legge dello Stato dal 1 gennaio, ed è una norma che fu votata d'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle. Adesso questa norma sta provocando grandissime divaricazioni in seno alla nuova maggioranza giallorossa, PD, 5 Stelle, Italia Viva e LeU, perché Renzi contesta la norma ritenendola giustizialista, e questo diciamo supportato da moltissimi magistrati che nell'apertura dell'anno giudiziario negli scorsi giorni hanno dichiarato incostituzionale questa norma, supportato da tutta l'avvocatura italiana che ritiene questa norma liberticida. Ecco, sulla base di queste valutazioni Renzi ha ingaggiato un duello fortissimo con il Presidente del Consiglio e con il resto della maggioranza, e ovviamente a partire dal Ministro della Giustizia. Oggi è stato convocato un Consiglio dei Ministri che doveva affrontare la questione. I ministri di Italia Viva non si sono presentati, le due donne ministre di Italia Viva non si sono presentate in Consiglio dei Ministri, quindi determinando una divaricazione, uno strappo. È in corso uno scontro ferocissimo tra Conte, che accusa Italia Viva di fare una sorta di quinta colonna dell'opposizione dentro la maggioranza, di comportarsi in maniera aggressiva e maleducata, così ha detto. E dall'altra parte Renzi, che invece dice se il Presidente del Consiglio non ci vuole più dentro la maggioranza, lo dica chiaramente, noi siamo disposti ad andarcene via, ma non saremo noi a provocare la crisi. Il problema è che la norma Bonafede è sbagliata. Il Consiglio dei Ministri non ha affrontato la questione della prescrizione, anche perché nella riscrittura dell'accordo trovato tra PD, 5 Stelle e LeU, Bonafede ha presentato un testo che non è più poi più piaciuto al PD, e quindi hanno deciso di accantonare questa questione, si è discusso della riforma del processo penale, che poi era l'altra cosa che doveva, l'altra ruota che doveva accompagnare la riforma della prescrizione, che invece è passata in secondo piano. È stata approvata questa normativa processuale, nuova normativa processuale, che però è una normativa che rischia di rimanere appesa, visto che la possibilità di una, di uno scontro, di una divaricazione in seno alla maggioranza ormai è plateale, e ricordiamo, al Senato i voti di Italia Viva sono determinanti, e quindi qualunque provvedimento non dovesse incontrare la, il via libera dei renziani, beh, rischierebbe di naufragare nel passaggio parlamentare tra Camera e Senato.
Ecco Carlo, però ricordando che le due ministre in questione sono la Bellanova, Teresa Bellanova, che è ministra delle politiche agricole, e Elena Bonetti, che invece è delle pari opportunità, il peso specifico di Italia Viva nel governo è comunque limitato, in Parlamento lo è ancora di più, quindi se è comprensibile che Matteo Renzi voglia cercare di fare pressioni su Conte, su tutta la maggioranza, per acquisire un peso specifico maggiore sul piano politico, che senso avrebbe far cadere il governo? Non porterebbe quasi inevitabilmente alla sparizione politica di Italia Viva e magari anche dello stesso Renzi?
Allora, qui si intrecciano varie questioni. La prima e più importante è che la possibilità che la caduta del governo Conte porti alle elezioni anticipate adesso è praticamente zero. Perché? Perché, come tutti noi sappiamo, è stata approvata la riforma della Costituzione, perché prevede, su iniziativa peraltro dei 5 Stelle, per il taglio dei parlamentari da 945 a 600, sono state raccolte le firme per fare un referendum confermativo che è stato dal governo fissato il 29 di marzo. Dunque, nel caso in cui il Presidente della Repubblica dovesse sciogliere subito, domani, il Parlamento, ci sarebbero 45 giorni di campagna, almeno di 45 giorni di campagna elettorale, e dunque si voterebbe prima il referendum che taglia i parlamentari, poi si andrebbe a votare, ma a quel punto per eleggere 945, perché la riforma che taglia fino a 600 poi deve trovare applicazione concreta attraverso una nuova legge elettorale e nuovi collegi. Quindi noi praticamente andremo a votare 945 parlamentari, sapendo che comunque quelli veri dovrebbero essere 600, quindi dopo un po' bisognerebbe rivotare per dare attuazione alla riforma. Insomma, diciamo un vero pasticcio, che infatti viene visto molto male dal Presidente della Repubblica, che non ha intenzione di sciogliere il Parlamento, creando anche una questione piuttosto complicata dal punto di vista istituzionale oltre che dell'agibilità politica, proprio perché tutti sanno che non si va a votare, almeno nell'immediato, non subito, ci vorranno almeno 6, 7, 8 mesi. Allora, proprio per questo tutti fanno i loro giochi, e Renzi, il gioco principale che ha è quello di scompaginare l'alleanza PD 5 Stelle, perché se questa alleanza si conferma nel tempo, prende piede, il governo produce dei risultati positivi, quando si andrà a votare è possibile che questa alleanza si presenti unita, allora a quel punto le possibilità di Renzi politiche sarebbero davvero azzerate, anche con il rischio di una riforma elettorale comunque necessaria, che prevederebbe, secondo le indiscrezioni, uno sbarramento al 5%, e il rischio di Renzi è che potrebbe anche non superare questa soglia. Quindi intanto deve scompaginare l'alleanza PD 5 Stelle, e dall'altra deve dimostrare che la sua presenza in questo governo è determinante. È vero che dal punto di vista delle percentuali, almeno stando nei sondaggi, Italia Viva non supera, non arriva a cifre, a due cifre, come invece è l'obiettivo principale. Però è vero che, siccome si è votato un anno fa, noi sappiamo, due anni fa ormai, noi sappiamo che una pattuglia i parlamentari hanno lasciato il PD, si sono schierati con Renzi, e come dicevo prima, non alla Camera ma al Senato, questa pattuglia è determinante per la sopravvivenza della maggioranza. Dunque, se questa pattuglia vota con l'opposizione di centrodestra, il governo non ha i numeri per governare. Quindi questo è l'elemento che rende la posizione di Renzi molto forte. Dall'altra parte, proprio perché non si va a votare, PD e 5 Stelle contrastano Renzi dicendo: vediamo se hai il coraggio di fare la crisi, vediamo se hai davvero la voglia di arrivare fino in fondo, sapendo che nel caso in cui questo dovesse accadere, in ogni caso non si possono sciogliere le gambe, la maggioranza resta quella che è, il peso specifico di 5 Stelle e PD non cambia rispetto ai rapporti di forza stabiliti nel 2018. Questo è un po' in sintesi la questione, anche se, ripeto, ci sono poi tutta una serie di oggettive questioni sul tappeto, a cominciare da quella delle nomine. Negli enti pubblici bisogna rinnovare circa 400 persone, scusate, è un bottino molto forte ed è un tesoretto sul quale tanti vogliono mettere le mani.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.